Gesù è condannato alla flagellazione. Pilato acconsente alla richiesta dei giudei di lasciare Gesù nelle loro mani, perché ne facciano quel che vogliono. Ma riconoscendo dentro di sé che quell'innocente sta subendo un'ingiustizia, vuol fare un ultimo tentativo per strapparlo alla morte. Lo condanna alla flagellazione nella speranza che così il popolo, ritenendosi soddisfatto, abbandoni il suo crudele proposito. Per la verità era abbastanza normale flagellare i condannati alla crocifissione, ma ora appare proprio che il giudice abbia l'intenzione di infliggere questa tortura a Gesù per placare i suoi nemici e liberarlo poi dalla morte. Nonostante il fine sia buono, la sentenza è ingiusta. Pilato, se sei convinto che quest'uomo non ha fatto niente di male, come mai gli infliggi la pena della flagellazione, che viene riservata solo ai malfattori? Dov'è la tua giustizia? Forse nel voler castigare un uomo dichiarato innocente? Tu ti rendi colpevole di quella stessa ingiustizia che hai deplorato nei giudei. Ma non perdiamoci a rimproverare il governatore Pilato. Riflettiamo piuttosto su questo fatto per farne tesoro. Pilato aveva pensato che il popolo si sarebbe placato quando gli fosse stata data questa soddisfazione, ma si ingannava, perché i giudei, accontentati solo in parte, con maggior perfidia pretesero anche la crocifissione. Lo stesso accade anche a noi. Quanto più si cerca di assecondare le passioni, tanto più esse diventano arroganti e disordinate. La curiosità cresce quando viene soddisfatta la vista e la golosità quando si accontenta il ventre. La lussuria, l'ira, l'accidia e ogni altro vizio crescono poco a poco in proporzione all'appagamento che viene loro concesso. Quando non ci sono scrupoli nel compiere peccati veniali, la malizia cresce e si arriva inevitabilmente a quelli mortali. Se avessi riflettuto di più su questo punto, non sarei caduto così in basso. Proprio per questa mancanza è nato tutto il mio male. Come Pilato, che da principio era molto lontano dal crocifiggere Gesù, e poco a poco vi è giunto, accondiscendendo alle insistenze del popolo. Così anch'io sono più volte arrivato a crocifiggere Gesù coi miei peccati, appunto perché ho accontentato poco a poco l'arroganza delle mie passioni. Per le mie colpe passate non c'è altro rimedio che umiliarmi e pentirmi, ma per l'avvenire devo essere decisamente più cauto ed imparare a mortificare i miei sensi. Perciò ti supplico, Gesù, dammi la forza di vincere la mia debolezza e la mia viltà. Tu non meriti di essere offeso in alcun modo, ed io prometto di evitare, col tuo aiuto, ogni peccato, anche piccolo, per non cadere poco alla volta in quelli più gravi e forse anche nell'impenitenza finale. Imparerò bene quanto sia pericoloso assecondare le passioni e concedere loro anche una minima soddisfazione. Mi sforzerò dunque di resistere subito al loro impulso, appena lo avvertirò. Pilato ha appena pronunciato l'ordine di flagellazione che questo viene prontamente eseguito. I carnefici si fanno attorno a Gesù e lo conducono nel cortile, luogo pubblico dove si era soliti frustare gli assassini e i delinquenti più infami. Che festa fanno i giudei per la decisione di Pilato, con la quale Gesù viene in qualche modo riconosciuto reo, visto che questa pena si infliggeva solo ai peggiori malfattori. Ma che gioia prova anche Gesù nel vedere che è venuta l'ora tanto desiderata di versare il suo sangue sotto i flagelli per la salvezza del mondo. Quegli spaventosi tormenti che nell'orto gli avevano causato tristezza, ora gli recano gioia, perché rivelano che è giunto il momento di pagare il prezzo della redenzione del mondo. Osserva bene, anima mia, con quanta tranquillità il Salvatore si china davanti alla maestà dell'Eterno Padre, dichiarandosi disposto a soffrire un tormento così disonorevole. Vedi come si lascia condurre dove vogliono i carnefici, mansueto ed ubbidiente, senza mostrare il minimo segno di resistenza o di impazienza. Il Figlio di Dio aveva già preso la forma di servo, facendosi uomo per sottomettersi a tutti. Ora prende anche la figura del servo malvagio, che merita di essere flagellato. Benedetto quel servo umile e mansueto che tutto sopporta per liberare chi è diventato schiavo del demonio. Mio Gesù, anche se non posso penetrare nel tuo cuore per vedere la tua sete di patire per riscattarmi, io credo ugualmente che questa sia davvero ardente e te ne ringrazio con tutto l'amore possibile al mio povero cuore. Alla mia pochezza, però, supplisca la tua infinita carità. Desidero profondamente imitarti, perciò ti rivolgo questa preghiera. Come tu hai accettato tanto volentieri la sentenza della flagellazione per espiare i miei peccati, così concedi anche a me, per riparare quegli stessi peccati, la grazia di accettare di buon grado i flagelli delle avversità quotidiane, con cui la tua misericordia si degnerà di colpirmi. Tutto è poco se paragonato alle pene che merito, eppure non so sopportare neanche una contrarietà senza risentirmi. Fa, mio Dio, che i flagelli della tua mano pietosa, come la povertà, l'infermità, l'ingratitudine e il disonore, mi servano per umiliarmi e per purificarmi, e non certo per dannarmi se li rifiuto. Tu agisci da padre quando mi provi con la sofferenza e io devo corrispondere con amore filiale ad ogni tua paterna correzione. Nelle tribolazioni posso anche essere triste e preoccupato, basta che accetti tutto con fiducia. La mia umanità soffra pure e si lamenti, ma il mio spirito sia sempre unito a Dio. Appena Gesù entra nel gran cortile in cui deve essere flagellato, i suoi aguzzini lo liberano in fretta dai legami e lo spogliano, lasciandolo completamente nudo, mentre la folla insolente sghignazza vedendolo in quella umiliante condizione. Il volto benedetto di Gesù avvampa per la vergogna. Ora davanti a tutti rimane nudo il castissimo corpo di quel Dio che oscura il cielo di nuvole, che riveste di erba la terra, che dona ai fiori un manto meraviglioso e copre di gloria i beati. Egli nell'anima è rivestito di decoro, di fortezza e di santità, ma l'unico abito per il suo corpo è la confusione, nel veder disonorata la sua modestia e la sua purezza virginale. Come mai proprio lui, che ha vestito di luce tante sante vergini, martirizzate dai tiranni col tormento della nudità, non provvede ora a se stesso? Poiché anche la vergogna della nudità è una pena derivata dal peccato di Adamo, egli vuole sopportarla per riparare quell'orribile vergogna che prenderà i peccatori quando nel giorno del giudizio sarà mostrata a tutto il mondo la loro cattiveria. Soffre la nudità del suo corpo per coprire le nostre anime con gli abiti della virtù e della grazia. Mio buon Gesù, dovrei ringraziarti notte e giorno per tanto amore ed insieme compatirti per essere stato offeso nel tuo pudore. Dovrei soffrire io la tua confusione, non tu, che pur non avendola meritata, l'hai accettata per espiare i miei peccati. Se non approfitto ora dei tuoi meriti, sarà grande la mia vergogna nel giudizio finale, quando la mia coscienza sarà smascherata alla presenza di tutti i santi e di tutti gli angeli che non potranno fare a meno di rimproverarmi. Gesù mio, per i meriti che hai acquistato allora in quel cortile, fa provare ora anche a me una santa vergogna, pensando a tutti i peccati che ho commesso con i pensieri, con le parole e con le opere. Se provassi a contarli, non proverei solo vergogna, ma addirittura spavento, visto l'enorme cifra che ne risulterebbe. Penserò con vergogna ai peccati commessi, e per non ricadervi rifletterò attentamente su quanto sia ripugnante il peccato in se stesso. I giudei, dopo aver schernito la nudità di Gesù con risate oscene, fremono di rabbia e moltiplicano gli insulti per il solo motivo, come dice il profeta, di vederlo disposto ad assoggettarsi volentieri anche ai flagelli. Ma temendo che per qualche incantesimo egli possa fuggire, i giudei, mescolati ai soldati, lo legano strettamente alla colonna, dove di solito vengono colpiti i condannati. Già nell'orto e nella casa di Caifa Gesù era stato stretto da corde e catene, ed ora, per la terza volta, stende e porge ai legami quelle mani sacre, che col semplice contatto hanno illuminato i ciechi e risuscitato i morti. Chi, dopo averlo spogliato, ha osato anche legarlo, certamente riterrà di essere stato molto coraggioso. Adoriamo le disposizioni della Divina Misericordia e riconosciamo che nessuno avrebbe potuto usare violenza a Gesù senza che egli stesso lo avesse voluto. È l'Eterno Padre che lo lega con la forza della sua immensa carità per fargli stringere tra le mani il calice della passione che gli è stato presentato nell'orto. Ed è ancora il padre che, come se fosse un agricoltore, visto che il figlio si è paragonato alla vite, lo lega alla colonna, come in genere la vite viene legata ad un palo affinché produca frutti in abbondanza. Gesù soffre anche perché i presenti sono convinti che subisca la flagellazione per forza e non possono capire che invece l'ha cercata per amore. Nel meditare la passione, io devo fissare il mio pensiero su questo punto molto importante. Gesù non patisce nulla per forza, ma tutto per amore. Dolce Gesù, che sei venuto al mondo per sciogliere dai vincoli del peccato tutti i figli di Adamo, è proprio qui, alla colonna, che cominci a versare il prezzo del nostro riscatto. Ma come posso io gioire per la mia libertà quando ti vedo legato e battuto come l'ultimo degli schiavi? Figlio di Dio, quanto sei buono, tu che gradisci il mio grazie, il mio amore e perfino la mia gioia per le tue sofferenze redentrici. Ti ringrazio con tutto il cuore per quanto hai sofferto, perché ho bisogno dei meriti della tua passione per riuscire ad amarti sopra ogni cosa in questa vita e per l'eternità. Cercherò di cooperare alla grazia che Gesù ha meditato coi suoi legami, liberando me stesso dai vincoli delle cattive abitudini e facendomi violenza nel mortificarmi. Gesù è flagellato alla colonna. Nel meditare la flagellazione bisogna soffermarci sul fatto che gli evangelisti ne parlano pochissimo, forse perché trattenuti dall'orrore di quello spettacolo. Ma possiamo anche pensare che abbiano voluto lasciarci soltanto il seme della verità, affinché fosse poi nostro compito farlo germogliare nel nostro cuore con preghiere e meditazioni. Comunque, l'importante è che non l'abbiano passata del tutto sotto silenzio, perché lo Spirito Santo ha voluto che tutti sapessero di questa pena disonorante per Gesù, ma per noi portatrice di gloria eterna. È veramente ingiuriosa per il nostro Gesù questa pena riservata solo agli schiavi più ribelli, ai ladri e ai malfattori più ostinati. Ciò nonostante, egli la sopporta con coraggio e tranquillità d'animo veramente ammirevoli. Si lascia frustare e straziare come se ad essere colpito non fosse lui. E perché lo fa? Per il nostro bene. Soffre una pena da schiavo per riscattare noi dalla schiavitù. Subisce l'affronto della flagellazione per evitare a noi l'umiliazione del castigo eterno. Prende sopra di sé i nostri mali per comunicare a noi i suoi beni. Porta la pena dei nostri peccati affinché noi possiamo godere l'onore ed il merito della grazia, della giustizia e della santità delle quali egli è la fonte. Quale onore per me che un Dio vestito di carne umana mi ami fino al punto di essere contento di farsi flagellare per il mio bene. Riconosco di avere un grande obbligo di ricambiare il suo amore e la considerazione in cui ho tenuto me, miserabile creatura. Perché allora sono tanto restio ad accettare per la sua gloria anche solo l'apparenza di un'umiliazione, quando lui per me ha accettato ogni disonore? Meriterei, Signore Gesù, che tu mi flagellassi contro la mia volontà, mandandomi disonori di ogni genere, visto che non voglio umiliarmi per amor tuo. Io desidero piacerti, perciò ti supplico, concedimi la vera umiltà che può farmi santo e risparmiarmi l'umiliazione forzata che potrebbe essere pericolosa per la mia salvezza se scatenasse in me la ribellione. Darò gloria a Gesù per il disonore che soffre sotto i flagelli e proporrò di imitarlo nel sopportare almeno il flagello di quelle tribolazioni che al Signore piacerà mandarmi. La flagellazione di Gesù è tanto umiliante da far inorridire il cielo e la terra, ma è anche così dolorosa da superare ogni nostra immaginazione. Non dobbiamo dimenticare che colui che viene flagellato è il Figlio di Dio, che ha una capacità infinita di sentire sia il dolore che la gioia. Il suo corpo, che lo Spirito Santo ha formato col sangue purissimo di Maria Vergine, ha una struttura delicata, fatta apposta per sentire con intensità anche il dolore più leggero. Per lui, una lieve puntura è più dolorosa di quanto lo sarebbe per noi un colpo di spada. Guarda, anima mia, Con quanta crudeltà quei carnefici fanno piovere le sferzate, una dopo l'altra, su quelle carni sante ed immacolate. Colpiscono ora il petto, ora il dorso, e nessuna parte del suo corpo rimane illesa. Bisogna avere un cuore ben duro per non compatire Gesù, che sopporta umiliazioni e sofferenze inaudite. Eppure io, che provo dispiacere nel vedere maltrattato un animale che non ha coscienza di sé, non sento intenerirsi il mio cuore di pietra davanti a simili patimenti. Dio mio, so benissimo che la mia aridità deriva dal fatto che io non ho mai pensato, come avrei dovuto, che proprio per me e per i miei peccati ti sei lasciato flagellare. Ma ora cerco di riflettere su questo con un atto di vera fede. Io credo, Gesù, che come nell'orto per i miei peccati si è spezzato il tuo tenero cuore, così ora alla colonna viene straziato il tuo corpo santo, ancora per quegli stessi peccati. Voglio detestarli tutti e insieme benedire e ringraziare il tuo amore. Li ho commessi io, ma tu li hai fatti diventare tuoi e ti sei messo tra me e la giustizia divina per ricevere tu, santo ed innocente, quei colpi destinati a me peccatore. Amore di Dio, quanto sei grande! Ora che ti ho conosciuto non potrò certo continuare ad essere duro ed ingrato. Gesù mio, tu che sei infinitamente degno di essere amato più di ogni cosa al mondo, concedimi di ricambiarti con un amore forte e sincero, disposto ad accettare e a soffrire per te il flagello delle contrarietà e delle tribolazioni. Mi ripropongo di sopportare con pazienza disagi e contrarietà, così farò di necessità virtù. E la mia virtù diventerà soprannaturale se saprò accettare le mie sofferenze per amore di Dio e unirle a quelle che Lui ha sopportato per la redenzione del mondo. I carnefici stanno attorno a Gesù come tanti vampiri ansiosi di togliergli il sangue. Il Salvatore è nudo e per la vergogna, la più grande che sia stata provata, il sangue non gli è salito solo alla faccia, ma si è diffuso ovunque a fior di pelle, facendo arrossire tutto il corpo. Fin dai primi colpi la sua pelle delicata si lacera e quel sangue prezioso schizza fuori, bagnando sia i flagelli che la colonna e spargendosi a terra. Ora si può ben dire che si è avverata la profezia che aveva paragonato il corpo di Gesù a una borsa e il sangue che gli scorre nelle vene ad una preziosa moneta che deve pagare il prezzo della redenzione del mondo. E quando quella borsa, cioè la sua santa umanità, sarà squarciata dalla furia dei colpi, ne uscirà la moneta sonante del suo sangue. Ecco quant'è preziosa la mia anima, che vale quanto il sangue di un Dio. Ma io, in pratica, quanto valuto quest'anima, tanto onorata dalla sapienza divina? Ogni volta che pecco, la vendo al demonio in cambio di una vanità, di un piacere mondano, di un nulla. E l'ho venduta tante volte. Devo invece stimarla come merita, visto che il Verbo di Dio si è incarnato ed è contento di patire tanto fino a dare il suo sangue per redimerla. Troppo spesso, Gesù mio, dimentico che un giorno dovrò rendere conto di ogni goccia di sangue che tu hai sparso per me. Mi viene l'angoscia se penso che allora vedrò chiaramente ciò che hai fatto tu per salvarmi ed io per dannarmi. quanto tu sei stato misericordioso e Dio malvagio. Ma saperlo in quel giorno non mi servirà a niente. È adesso che ho bisogno di luce per vedere la mia vanità e per custodire gelosamente la mia anima, come fosse un tesoro inestimabile. Mio buon Gesù, per ricambiarti dovrei lottare fino al sangue contro le mie debolezze. Ma anche quando versassi tutto quello che mi scorre nelle vene, ti darei comunque ben poca cosa. Voglio darti allora la mia anima, che non è più mia, ma tua, perché l'hai comprata a caro prezzo. Ti prometto di averne cura e di non macchiarla mai più col peccato. Mi pentirò di aver stimato poco la mia anima, soprattutto perché, così facendo, ho stimato poco anche il sangue di Gesù.